Salve popolo di Gesto Radio, benvenuti da Daniele Antonio Battaglia, alias Rugantino, e da Simone Andreoli a una nuova puntata di Formula One After Race. Quest'oggi parliamo del Gran Premio di Gran Bretagna. Noi stiamo registrando subito dopo il GP, quindi se ci dovessero essere dei ricorsi dopo 2-3 ore, come è successo in Austria da parte di Aston Martin, e quindi con un ulteriore cambio di classifica, di ordine di arrivo e di quant'altro, non è colpa nostra, ragazzi. Abbiate pazienza. Allora, intanto, per chi non lo sapesse, anche in base a quando ascolterete la puntata, chiaramente, come al solito, ha vinto Max Verstappen, 10ª vittoria di fila su 10 di quest'anno per la Red Bull. Ma non è tanto questo a fare notizia quanto il secondo posto di Lando Norris con la McLaren, terzo un altro britannico, vale a dire Sir Lewis Hamilton, 7 volte campione del mondo con la Mercedes, quarto posto però per l'altra McLaren di Piastri, poi il quinto per Russell con Mercedes, sesto Perez, che anche in questo Gran Premio, il quarto di fila, se ricordo bene, Simo, correggimi se sbaglio, ha dovuto fare una gara in rimonta di nuovo perché è rimasto nuovamente escluso, questa volta addirittura nel Q3, durante le qualifiche. Alonso settimo con la Aston Martin, ottavo Albon con un'ottima Williams, nono e decimo Leclerc e Sainz, potevano finire a posizioni invertite, però negli ultimi giri Carlos è stato attaccato da Perez e nel tentativo di difendersi ha fatto un errore che gli ha compromesso la posizione anche a favore appunto di Albon e di Fernando Alonso e di Charles Leclerc, scusate. E quindi comunque Ferrari deludente. E allora io partirei da qui, nel senso che Max Verstappen non ne parliamo tanto, facciamo come la regia internazionale che non inquadra quasi mai, tranne che per l'inizio quando Norris l'ha bruciato in partenza, però poi dopo 2-3 giri Max ha riconquistato la leadership e non l'ha lasciata più. E mi concentrerei intanto, partendo un attimo, perché non merita più di qualche minuto di discussione, il fatto che la Ferrari abbia fatto un sonoro passo indietro rispetto a Montreal e all'Austria, perché siamo ritornati a prendere dei punticini per miracolo dopo le buone prestazioni che avevamo fatto registrare nei due Gran Premi precedenti, e questo probabilmente anche al fatto che Mercedes fa dei piccoli passi avanti in ogni Gran Premio e è arrivato addirittura questo passone in avanti, forse anche un salto triplo da parte di McLaren, che dopo aver provato le novità con Norris in Austria facendo un buon Gran Premio le ha date anche a Piastri, tant'è vero che hanno fatto secondo e terzo tempo in qualifica e poi comunque sono arrivati secondo e quarto in gara. Piastri è stato sfavorito dall'ingresso della safety car negli ultimi 14 giri dalla fine, 14-15, perché sennò probabilmente sarebbe riuscito ad arrivare anche davanti ad Hamilton. E quindi Simo, come vedi, giusto molto rapidamente, questa situazione di Ferrari che ritorna nelle retrovie, perlomeno sì dei punti, però sappiamo che sì, per noi non va bene così.
Mettiamo che la Ferrari vista negli ultimi due Gran Premi sia da un punto di vista di auto la reale Ferrari, quindi quella che può ambire almeno a rientrare tra i primi 5. Diciamo che non c'è stato un passo gara bellissimo già dalle libere, anche se comunque non era da così indietro rispetto agli altri, però è stata totalmente sbagliata la gestione della gara. Io non riesco a capire come si possa pensare di fare la propria gara senza osservare quello che succede agli altri. Cioè, il primo box di Leclerc totalmente inutile è subito invertito nel momento in cui c'è stata la safety con Leclerc che si è lamentato tutto il tempo durante il suo stint della chiamata prematura ai box. Mi fa pensare che questi non sanno che pesci prendere quando c'è un minimo di variabilità per gli altri, mettiamola così. Cioè, se vedono che gli altri non continuano con quella che è l'idea iniziale che si può avere per quanto riguarda la gestione gomme, Ferrari resta incastrata con la sua decisione e non riesce a smuoversi da lì. Cioè, abbiamo visto un George Russell riuscire a fare uno stint bellissimo con la gomma soft di tipo 10-12 giri superiore rispetto a quello che Pirelli
Sì, che era la
pensava, sai,
previsione.
aveva previsto. Ora lasciamo stare che probabilmente era solo la Mercedes che poteva gestire la soft in quel modo, però almeno provarci a dire, sai, non ti mettiamo subito alla dura, anche perché quest'anno non è che abbiamo visto bellissime prestazioni di Charles con la gomma dura, anzi.
No,
Parecchio ha sofferto.
sì, tant'è vero che poi quando è entrata la safety car, Leclerc ha fatto immediatamente un altro pit stop aggiuntivo per levare le hard perché non riusciva a performare, a differenza di Sainz che invece le stava usando abbastanza bene.
Esatto, poi c'era questo fantomatico treno di gomme medie nuovo che si poteva sfruttare, allora a quel punto. Poi tra l'altro c'è stata anche la comunicazione tra vari piloti e i propri muretti in cui veniva detto esplicitamente che non c'era tanta differenza a livello di prestazione tra la dura e la media, quindi qua mi fa capire che in Ferrari, diciamo, ha peccato di superbia del dire noi abbiamo la strategia migliore, cosa che non è vera,
No, assolutamente.
restiamo con quella e andiamo avanti. Poi ci sarebbe da dire la sfortuna che ha avuto Sainz negli ultimi giri, che è stato superato da tutti, perché era rimasto imbottigliato dietro Alonso. Avesse superato Alonso, probabilmente non sarebbe successo quel trittico di sorpassi in
Sì,
mezza curva. Però
esatto.
anche lì non si è praticamente difeso. Gli arriva Leclerc dietro e ho visto un attimo un accenno di bagarre. Ragazzi, già la gara è andata male. Vi mettete pure voi.
Sì, perché
Poi.
per chi non lo sapesse, ci sono state un po' delle dichiarazioni live durante le qualifiche di Team Radio, sia di Sainz sia di Leclerc, chi per una cosa, chi per un'altra, contro il compagno di squadra Leclerc, che si è lamentato di un sorpasso fatto durante gli ultimi secondi a disposizione del Q3, scusate, da parte di Sainz per lanciarsi in tempo per fare l'ultimo giro disponibile per fare segnare il miglior crono a disposizione. E poco prima, parliamo proprio di pochi secondi prima, quando stavano uscendo dai box, sempre in casa Ferrari, Sainz in quel caso si era lamentato del fatto che si era dovuto palesemente spostare praticamente nei box di un'altra scuderia per fare passare Charles perché aveva il diritto di stare davanti secondo l'alternanza di Ferrari. E Sainz si è lamentato che non era giusto farsi scavalcare dal compagno di squadra. E quindi, ma forse questa anche, diciamo così, situazione di poca tolleranza tra i due stessi piloti, che finora in questi 3 anni sono sempre andati d'amore e d'accordo, è probabilmente dovuta al fatto che tutti e due stanno soffrendo tantissimo la non competitività effettiva della Ferrari. Perché è vero che siamo migliorati a Montreal, siamo migliorati come prestazioni in gara, perlomeno in Austria, però è altresì vero che qui in Gran Bretagna ci aspettavamo di poter essere la seconda forza, a pari di Aston Martin magari, dopo la Red Bull, e invece McLaren ce le ha suonate di santa ragione. Abbiamo superato tranquillamente Aston Martin, anche perché tra le altre cose, se già Aston Martin faceva punti solo con Alonso quando andava forte, ora in questi ultimi Gran Premi, a maggior ragione Stroll è un desaparecido del circus della Formula 1. E ecco, invece sì, abbiamo vinto tra virgolette il piccolo scontro nelle qualifiche con Aston Martin, però sia noi che loro siamo stati superati da McLaren, che se dovesse andare avanti così, di sicuro minimo arriva quinta nel costruttori, perché comunque ha accumulato tanti punti di ritardo nelle prime 9 gare. Però da qui in avanti, anche se non potesse essere in grado di lottare in modo effettivo per la seconda posizione in questa classifica, di sicuro sarà in grado di lottare per il podio come ha fatto oggi, per le posizioni principali subito dietro Verstappen.
Sì, anche perché abbiamo visto che la Red Bull ha confermato, diciamo, il depotenziamento della monoposto di Perez, altrimenti non si spiega la situazione che sta vivendo il povero Sergio, che non lo so, probabilmente saranno più problemi psicologici del pilota nel team che l'effettiva, diciamo, bravura migliore di Verstappen nel guidare la Red Bull, che penso comunque le monoposto siano uguali. Poi che Perez riesca ad andare così piano, certo sono uguali sulla carta perché Red Bull non ce la viene a dire, però fa strano vederlo così in sofferenza, specialmente in qualifica, perché poi comunque la monoposto è la migliore del lotto, quindi giustamente in gara recupera tanto. Guidasse come un indemoniato partendo da secondo, probabilmente Verstappen non sarebbe così tranquillo lì davanti. Però per quanto riguarda... Vai.
No, stavo semplicemente dicendo che è anche vero che questi problemi di Perez sono sopraggiunti dopo che lui stava oggettivamente lottando quasi alla pari con il compagno di squadra nelle primissime gare del mondiale, e dopo aver vinto comunque due gran premi e stare lì fianco a fianco a Max, all'improvviso ha cominciato ad avere questi problemi. Quindi da lì mi sorge un attimo il dubbio che effettivamente forse qualche cavallo al motore della Red Bull di Perez sia stato tolto, perché comunque in casa austriaca si vuole che vinca Max. Comunque vai avanti, dai.
Oppure può essere stata una decisione di Liberty Media che ha chiesto a Red Bull di depotenziare almeno una delle due vetture per far arrivare a podio qualcun altro. Quindi non... Poi c'è la situazione Aston Martin, che probabilmente ha speso tutto il suo budget di quest'anno per inaugurare la nuova struttura in Inghilterra, quindi ha finito i soldi per lo sviluppo dell'auto quest'anno e non può portare aggiornamenti, perché pure loro erano completamente un'altra vettura con un altro passo. Adesso è rimasto solo Alonso, che deve fare il bello e cattivo tempo con quello che può. Esatto. Anche qui la situazione è un po' più preoccupante in casa Aston Martin, per il semplice fatto che non sento l'Alonso sarcastico neanche nei team radio. Anzi, sì, praticamente non si sono sentiti team radio di Alonso questa gara, e fa strano, perché anche nella situazione più nera in McLaren anni fa Alonso era stupendo, sì, da sentire. Quindi c'è qualche altra cosa sotto, non ce l'hanno detta, non la sappiamo, giustamente, perché sono cose di team. Che la McLaren invece sia così avanti fa tanto piacere, perché comunque è un team storico che deve stare lì davanti.
Assolutamente.
D'altro canto vorrei avere, diciamo, una terza prova per avere l'indizio completo. Quindi, anche perché Silverstone è un circuito che esalta tanto l'aerodinamica, probabilmente avevano trovato l'assetto perfetto e sono andati così forte. Vediamo l'Ungaroring, che anche qui avviso già i nostri cari ascoltatori, sarà una mezza palla, perché purtroppo il tracciato è quello che è. Quindi, a meno che non si riesce a mettere 15 auto davanti a Verstappen, sappiamo già come andrà a finire. E ovviamente, però, a questo punto dobbiamo anche sperare di vedere Verstappen sempre vincitore, così almeno ci leviamo il pensiero del record in cui una squadra vince tutte le gare di una stagione e abbiamo completato, diciamo, la storia Red Bull in Formula 1, dopodiché possono anche ritirarsi.
Infatti, intanto, visto che abbiamo accennato alla classifica piloti parlando dei driver della Red Bull, andiamo a vedere che Verstappen ha 255 punti, 99 in più del compagno di squadra Sergio Perez, che comunque mantiene la seconda posizione con 156, terzo è Alonso con 137, davanti a Hamilton in quarta posizione con 121, poi quinto comunque c'è Carlos Sainz, e qui poi vorrei dire una cosa, con 83, sesto Russell con 82, settimo Leclerc con 74 e poi arrivano Stroll e Norris con 44 e 42 punti.
Questo fa capire come Verstappen può saltare anche 4 gare e mantenere comunque, diciamo, la leadership del campionato.
Esatto. Ma volevo sottolineare il fatto che come Ferrari nelle ultime gare, per quanto in modo quasi inutile, anche se si è detto che serviva un'iniezione di fiducia a Leclerc da parte del team, Comunque, ecco, appunto, Ferrari ha fatto capire che in linea di massima, anche se non è stato dichiarato in modo ufficiale all'inizio dell'anno, è Leclerc il pilota numero uno. Però sta di fatto che, nonostante Sainz sia stato costretto in due Gran Premi, a Montreal e in Austria, a restare dietro a Charles per ordini di scuderia, è comunque tuttora avanti in classifica. E questo è il terzo anno di Sainz in Ferrari. E l'anno scorso è vero che Leclerc è arrivato davanti a Sainz, ma il primo anno è stato Carlos a finire davanti a Charles. Questo più che altro per dire, per mandare un segnale, beh, per quanto di sicuro non ci ascoltano, però se dovesse capitare per qualche strano motivo che Formula One After Race fosse ascoltato da qualche ingegnere della Ferrari, ecco che probabilmente quando Carlos ha la possibilità di stare davanti a Charles, di farlo andare, perché comunque non è nuovo ad essere davanti al pilota monegasco. Questo non significa che io preferisca l'uno all'altro, perché per me sono bravissimi tutti e due, e se la Ferrari torna a vincere a me va benissimo sia che lo faccia con Carlos sia che lo faccia con Charles. Però ecco, siccome ci sono state queste decisioni che per certi versi le posso capire, in un momento di depressione di Charles per farlo rincuorare, per altre cose no, perché oggettivamente Ferrari non è che è in lotta per il titolo da nessuna parte, né per il costruttori né per il mondiale piloti, quindi chiedere a Carlos di non prendere la quarta posizione su Charles o la settima, come se quel punto in più servisse a Leclerc per vincere il mondiale, ecco, mi sembra assurdo. E quindi vabbè, qui possiamo anche chiudere questa cosa. E
no, anche perché ci pensa direttamente la strategia Ferrari a mettere dietro Leclerc, non ha bisogno che Sainz lo superi.
No, ma poi tra le altre cose avevamo fatto i complimenti a Ferrari che finalmente in Austria aveva azzeccato la strategia dopo 3-4 anni che gli diamo addosso per questi clamorosi errori che continuiamo a fare, e giustamente in casa Ferrari hanno pensato, no, perché cazzo, l'abbiamo azzeccata una, dobbiamo ritornare sul trend degli errori, e quindi guarda, sbagliamo la strategia, perlomeno con uno dei due la dobbiamo sbagliare.
Esatto, perciò prima dicevo questo peccato di superbia, che l'abbiamo azzeccata la volta scorsa. Vuoi vedere che adesso i nostri calcoli sono sbagliati? Sì, sono sbagliati. Non avete visto quello che succedeva agli altri piloti, avete sbagliato.
Siamo arrivati comunque in chiusura di puntata. Vorrei sottolineare una cosa e poi dare un'altra notizia, che è anche nella descrizione di che sarà presente anche nella descrizione di questa puntata, intanto di come gli aggiornamenti McLaren si sono fatti sentire, non solo grazie alla bravura di Norris e Piastri, ma sul finire della gara, permettendo a Norris di difendersi con la gomma hard dagli attacchi di un Lewis Hamilton che, dopo la ripartenza dalla safety car, aveva la gomma rossa, quindi la soft nettamente più prestazionale rispetto a quella più lenta che montava Norris, e Norris ha tenuto per 13 giri dietro il 7 volte campione del mondo su Mercedes, nonostante questi abbia fatto il diavolo a 4 per superarlo. Quindi assolutamente tanto di cappello a Lando Norris, che ha fatto questa vera e propria magia. E poi chiudiamo con l'ultima notizia, che riguarda il risultato, l'ordine di arrivo della 6 ore di Monza per il campionato WEC, che sarebbe World Endurance Championship della FIA, per chi non lo sapesse, perché dopo la straordinaria vittoria dei Ferrari a Le Mans si è corso appunto queste 6 ore, e con la vittoria della Toyota numero 7 davanti alla Ferrari numero 50 guidata dall'equipaggio di Antonio Fuoco, Molina e Nielsen, che non è lo stesso equipaggio che ha vinto quella di Le Mans, perché l'altro invece era quello di Colado, Antonio Giovinazzi e Alessandro Pierguidi, che invece è arrivata quinta in classifica. Terzo gradino del podio per la Peugeot, che già dopo diversi ritiri in questo 2023 può festeggiare perlomeno la scuderia francese a un podio che gli ridà un minimo di soddisfazione, di sorriso, senza nemmeno dimenticare che durante lo svolgimento della gara, per diversi giri, la stessa Peugeot è rimasta in testa, come mi ha fatto notare nel fuori onda prima della trasmissione lo stesso Simone, vero?
Sì, perché praticamente era la sorpresa della giornata, forse più di Norris che riesce a difendersi su Hamilton.
E comunque Ferrari ancora in lotta per il titolo Endurance, però se la deve vedere con tutti e due gli equipaggi Toyota, che comunque vedono favorita l'altra Toyota, quella di Buemi, che è la numero 8, cioè dove all'interno dell'equipaggio c'è Sebastian Buemi, ex pilota della Sauber tra le altre cose, che invece è in testa al mondiale. Ok, per questa puntata di Formula One After Race è tutto. Io vi ricordo di seguirci con GS Radio sui nostri siti gsradio.it, globalshow.net, le nostre pagine social, ci trovate dappertutto o quasi. Il sottoscritto come Rugantino 7, Daniele Antonio Battaglia, sia su Instagram, Facebook, YouTube, anche TikTok, mi dimentico sempre di dirlo, ma sono anche su TikTok e anche altre piattaforme, ma ora non le nominiamo tutte. E poi seguite le altre nostre trasmissioni. Ancora un ringraziamento per il grande successo che sta continuando ad avere la nuova stagione di The Racing Corner View, che conduco in versione anche video con Miss Alexis. E poi l'altra trasmissione che condivido con il qui presente Simone Andrioli, per la dire Forza Azzurri, che però avrà le prossime nuove puntate in quel di settembre. E poi stanno per andare in onda anche le ultime puntate dei capolavori della poesia italiana. Grazie ancora, l'appuntamento, come ha detto Simone poco fa, è per il Gran Premio d'Ungheria a Budapest. Ciao!